Benvenuti a Mostre per Tutti, il programma dedicato alle mostre d'arte. Siamo con Loris Ramponi che ci guida alla scoperta delle proposte espositive delle città vicine, attraverso le quali possiamo viaggiare nella storia dell'arte, ad esempio dal 1471 al 1528, gli anni di Albrecht Dürer in mostra a Milano e quelli tra il 1901 e il 1980 nei quali visse Marino Marini in mostra a Venezia. Ma oggi dove andiamo?
Come al solito, la prima parte della trasmissione è misteriosa, non sveliamo subito dove si trovano i luoghi che descriviamo. Chi lo desidera può riascoltare la registrazione di questa e altre trasmissioni inviando la propria mail a info@serafinozani.it. Riceverà anche l'elenco di tutte quelle disponibili.
Perché le registrazioni dell'archivio di Mostre per Tutti possono interessare gli ascoltatori anche quando le mostre sono già terminate, soprattutto quando alcune delle opere in mostra le possiamo rivedere più volte tra i tesori vicini, tra sedi e musei facilmente raggiungibili con un viaggio andata e ritorno in giornata.
Quella di oggi è in realtà un'eccezione, perché il protagonista della puntata ci ha lasciato tantissime sue opere. Non si trovano in Italia, ma sono tutte ambientate in uno dei tesori vicini.
Allora ci parlerai di una mostra fuori tema rispetto ai nostri soliti itinerari di visita.
Il protagonista non è stato però solo autore di disegni, dipinti e acquerelli, ma ha scritto numerosi libri. Le sue opere a stampa sono diffuse ovunque. Una ventina sono disponibili anche presso la Biblioteca Queriniana di Brescia.
Sono tutti libri di arte?
Non solo arte, i suoi interessi spaziavano dall'arte antica a quella contemporanea dei suoi tempi, dall'architettura al restauro, dall'economia alla botanica. Forse sarebbe stato incuriosito anche dalle rocce, dai minerali custoditi nel nostro Museo di Scienze Naturali.
Magari avrebbe scritto un libro sulle pietre di Brescia.
Non ci sono testimonianze dei suoi viaggi nel bresciano, ma vi è certezza della sua presenza nelle vicinanze. Infatti ha scritto un libro su Verona e le sue rive, città che gli aveva dedicato una mostra al Museo di Castelvecchio nel 1966. È una delle quattro piccole mostre allestite in Italia che hanno preceduto una grande esposizione che ci ha suggerito i contenuti di questa puntata.
Stai parlando di un artista italiano?
Amava tantissimo il nostro paese, ma è nato in Inghilterra, dove è vissuto tra il 1819 e il 1900. Era un personaggio dai mille interessi, viaggiò tutta la vita attraverso Francia, Svizzera, Italia, ma il bel paese era la sua meta preferita. Raggiunse 11 volte, dal 1835 al 1888, la città che amava più di altre, della quale conosceva pietra dopo pietra, tanto da disegnarle minuziosamente nei suoi taccuini per denunciare il pessimo stato di conservazione in cui versavano i suoi monumenti e palazzi.
Certamente uno dei suoi libri lo avrà dedicato alle pietre della località italiana che visitò così frequentemente, ma come sempre all'inizio della puntata non conosciamo ancora qual è la nostra destinazione.
È la città che ha organizzato la prima grande mostra italiana su questo eclettico artista ossessionato dal nostro patrimonio artistico.
Ma un luogo più di altri che calamitava tutte le sue attenzioni è infatti la città che gli ha dedicato un grande evento espositivo.
Era come se la sindrome di Stendhal avesse spinto l'artista inglese a riempire i suoi taccuini di disegni, soprattutto dettagli di porzioni architettoniche che esaminava minuziosamente. Raramente disegnava interi palazzi, i suoi taccuini erano divisi per argomento: case, porte, frammenti come finestre, decorazioni, frontoni, architravi. Erano pagine spesso colorate, talvolta bagnate dalla pioggia degli inverni passati a misurare e documentare quello che i suoi occhi cercavano con avidità.
Mi vengono in mente i taccuini di Giovanni Renica e Ippolito Caffi, suoi contemporanei, che ci hanno lasciato pagine piene di paesaggi. Mi pare di capire che invece l'artista di cui non ci hai ancora detto il nome non è un vedutista, ma un collezionista di dettagli architettonici.
È un artista che ha scandagliato la stessa città amata da Caffi, cogliendo nelle sue opere particolari minimi e il cromatismo delle superfici degli edifici. Voleva salvare questi aspetti prima che i restauri rovinosi di allora li facessero scomparire per sempre.
Quindi la sua era una denuncia contro il degrado di una città che stava perdendo l'aspetto originario delle sue architetture.
John Ruskin, così si chiamava l'artista, era un paladino della tutela dei beni culturali, un antesignano del restauro conservativo. Il suo grido di allarme lo aveva lanciato da una città fragile, unica nel suo genere, Venezia.
Finalmente abbiamo scoperto il nome del protagonista della mostra e quale era la sua città preferita. Avremmo già potuto sospettarlo, chissà quante cose ha svelato la prima grande mostra italiana dedicata a John Ruskin, ma dovremo pazientare fino alla prossima puntata per avere più informazioni.
Per chi vuole subito saperne di più, aggiungiamo che la mostra è stata allestita nell'appartamento del doge del Palazzo Ducale di Venezia. L'esposizione è accompagnata da un voluminoso e dettagliato catalogo. Prima di concludere la trasmissione ricordiamo che per ricevere e quindi riascoltare questa registrazione e l'elenco delle mostre del momento basta inviare la propria mail a info@serafinozani.it.
Perché il contenuto di questo programma può incuriosire gli ascoltatori anche quando le mostre sono già terminate. A questo punto non ci resta che salutare gli ascoltatori augurando buone visite tra mostre e musei e dare a tutti un nuovo appuntamento con Loris Ramponi.
E naturalmente con Donatella. A risentirci nella prossima puntata di
Mostre per tutti.